cose nerd che vi rovinano la vita.
E buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla 27esima puntata di Nerdwork. Io sono Erin. E lui è Daniele, che ha dato il meglio zombie di sé, ma anche in versione normale, non è che sia molto diverso in realtà.
Beh, la mattina presto sì.
E anche il pomeriggio tardo.
Beh, quando mi viene sonno.
Vabbè, e infatti perché Daniele ha voluto fare questa così bella imitazione di
interpretazione dello zombie? Perché oggi parliamo di non morti, zombie e tutto il regno
animale resuscitato.
Bravo.
Mi piace. Infatti gli zombie sono uno dei temi più ricorrenti in ambito nerd, a pensarci bene. Infatti abbiamo dovuto fare una grossa scrematura oggi, ovviamente. Come al solito vi parliamo di alcuni esempi più eclatanti, ma ce ne sarebbero un'infinità.
Esatto, potremmo parlare anche qui solamente di zombie e della presenza di non morti nella letteratura nerd, nei videogiochi nerd, in tutto quello che c'è di
e anche c'è a Nerdwork Radio Statale. Infatti salutiamo Gianluigi, che è qui, che ci fa da regia e fonico e tecnico.
E tutto quanto.
Come
in realtà noi siamo zombie sotto il suo controllo, perché lui è il padrone.
Un necromante.
Tipo. Vabbè, dopo spieghiamo bene come funzionano.
Sì, esatto, perché comunque ci sarà anche l'angolo scientifico sugli zombie, perché
bisogna sapere a che cosa andiamo incontro.
Certo, metti che esploda una apocalisse zombie, dovete essere pronti.
Ma quelli sono lich o sono zombie? È importante.
O ghoul. E poi chissà come si pronuncia questa parola. Insomma, un sacco di domande in questa puntata. Aiutateci a rispondere scrivendoci su nerdwork-radiostatale sulla nostra pagina Facebook,
oppure twittateci le vostre risposte all'apocalisse zombie su @nerdworkrs su Twitter.
E iniziamo subito con una bella canzone, giusto?
Sentiamo I Want You To Know. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I'm slipping down a chain reaction. And here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in front.
I Want You to Know di Zedd feat. Selena Gomez, che ho scoperto stanno insieme, se ti può interessare.
Ecco perché hanno fatto
questo. Esatto, la stessa cosa, lo stesso motivo, la stessa cosa che ho pensato io. Ecco perché Selena Gomez ha fatto una nuova canzone. E c'è qualcuno che ancora. Vabbè.
Senti, è una canzone carina. No, quindi sì, ce la siamo sentita.
Sì, sì, sì.
Ecco.
Ecco. Però noi dobbiamo tornare a parlare di zombie.
Di zombie, di ghoul, di draugr.
Sì, perché appunto in realtà gli zombie non solo sono zombie, nel senso che nella letteratura, nei videogiochi soprattutto, e appunto nei fumetti, spesso si utilizzano altri mostri che hanno appunto un'origine simile a quella degli zombie, ma non proprio uguale. Perché appunto gli zombie in realtà sono di origine, qua appunto invadiamo un po' il territorio di Viaje Musical, perché in realtà è di origine haitiana, no?
Haitiana, lo zombie. Sì, infatti la parola stessa zombie,
sì,
è creolo, quindi è una parola che deriva da lì e non indica in realtà propriamente
lo zombie come lo intendiamo,
lo stereotipo moderno di zombie, ma semplicemente una specie di schiavo di... schiavo di uno stregone, appunto,
sì,
di quelli della mitologia, della cultura haitiana, che appunto rispondono a questo Bokor, si chiama così, sì, lo stregone che comanda gli zombie, e sostanzialmente lo schiavo sotto il controllo di questa persona continua a esserlo anche dopo la morte, possono essere richiamati più o meno quando il padrone lo desidera.
Sì.
È per questo che a volte questi zombie sono già in parte decomposti, però in teoria potrebbero essere anche persone perfettamente integre.
E per esempio una figura dello zombie tradizionale viene utilizzata da Don Rosa e da Karl Barks, che sono appunto i genitori di Paperon de Paperoni, in una delle storie, e poi che incontrerà anche Paperino, insomma, viene utilizzato appunto questo zombie, diciamo, tradizionale, originario più che altro, per inseguire Paperone, che ha commesso dei peccati nel passato, insomma. È molto interessante come storia. Nella Paper Dinastia, per esempio, questo personaggio appare ed è un personaggio ricorrente nelle prime storie di Zio Paperone. Un altro personaggio invece utilizzato sempre nel mondo nerd è il Lich, che molti conosceranno per World of Warcraft, perché è la seconda espansione, mi sembra.
La seconda, sì.
Giusto, ok. Ho chiesto all'esperto qui presente. Si chiama The Lich King, no? Quindi appunto il capo dei Lich, il re dei Lich.
Il re dei Lich. Sì, che alla fine è sempre un essere non morto, che quindi è ritornato alla vita, ma in genere sono personalità, diciamo, un po' più potenti, tipo stregoni, tipo appunto re, sovrani, insomma, personaggi importanti e dotati di una certa forza, e mantengono appunto la propria volontà, quindi
sì,
hanno la loro intelligenza, hanno le loro capacità inalterate, e la particolarità,
e soprattutto hanno la magia,
sì, sono come appunto
degli stregoni,
mantengono,
dei maghi, sì, sì,
sì, sì, sì, sì, e soprattutto non possono essere uccisi se non distruggendo il ricettacolo della loro anima che hanno creato con la magia nera, e questo
ricorda un pochino un personaggio abbastanza famoso, no?
Perché
infatti preparando la puntata ci siamo accorti che questo è proprio ciò che fa Voldemort.
Esatto, quindi Voldemort in realtà è un Lich, cioè la Rowling non lo dice, ma in realtà cade
sotto, di esserlo.
Cade sotto questa definizione. Grazie alla magia nera lui crea questi Horcrux e non può essere ucciso fino a che questi artefatti non vengono distrutti.
Un'altra invece denominazione degli zombie è quello di ghoul.
O ghoul.
Ghoul,
insomma,
in realtà,
dipende, perché alla fine è una parola araba, deriva dalla mitologia araba, e in realtà sono semplicemente mostri,
sì,
o anche creature che si nutrono di carne umana, esatto. Quindi spesso, almeno nella mitologia ovviamente, si aggirano per cimiteri riesumando cadaveri, cibandosi delle carni di questi cadaveri.
E tra l'altro uno dei manga e anime più in voga dell'ultimo periodo si chiama proprio Tokyo Ghoul, che è uno shonen manga barra anime, in cui
ovviamente
appunto ci sono questi
personaggi goal, che sono dei ghoul che si nutrono di,
sì,
di carne.
Sono esseri umani assolutamente normali che però appunto
hanno questo bisogno. Sì. Quindi in realtà diciamo lo stereotipo moderno di zombie è un po' la fusione dello zombie creolo e del ghoul, no?
Sì,
che
esatto.
Deve nutrirsi di carne umana. Mentre dalla mitologia norrena viene il Draugr, che i giocatori di Skyrim conosceranno, che è semplicemente lo zombie di Skyrim, viene chiamato così, ma ha qualche differenza anche lì, perché in genere sono hanno delle caratteristiche simili a quelle dei fantasmi occidentali, no? Che sono quelli che hanno delle questioni irrisolte, che quindi non riescono a percorrere la loro via verso la morte definitiva e rimangono in questa specie di stato di riposo per poi essere risvegliati da appunto l'avventuriero o qualcosa del genere, perché di solito queste creature qui si trovano in tombe, dungeon e luoghi del genere dove custodiscono tipo tesori o altri artefatti o cose del genere. La particolarità è che in teoria rispetto agli zombie sono dotati di
una forza molto superiore,
esatto.
Una forza fisica proprio, banalmente.
E poi anche forse alcuni, i più fighi, anche poteri magici, e sono in teoria un po' più intelligenti degli zombie classici, cioè sì, dovrebbero mantenere qualche briciolo di razionalità. Infatti
sì,
mi pare
se...
che i Draugr tirino le frecce in Skyrim, usino armi e quindi alcuni usino anche gli urli del Dovahkiin, mi pare, quelli più forti. Vabbè.
Beh, comunque,
troppi dettagli.
Sì, però comunque da questa carrellata che abbiamo fatto, come potete vedere, nel mondo nerd questi diversi tipi di zombie o comunque morti viventi, mettiamola così, sono stati utilizzati più e più volte. Quindi noi banalizziamo un po' quando parliamo di zombie, e anche in questa puntata in realtà ci atterremo più
sì,
che altro allo zombie
classico. A questo termine,
classico.
Sì, perché è quello più comodo e perché ormai rende così. Perché ad esempio gli infetti di varie malattie in teoria non ricadono nella definizione di zombie, ma praticamente
ormai
è così,
sì, ormai
quindi
sì,
ci atterremo a questo.
E comunque appunto volevamo darvi una piccola carrellata di sinonimi più o meno della parola zombie e dell'essere zombie. Ci ascoltiamo una canzone questa volta un po' più in tema, facciamo questa
zombie,
cosa.
Zombie, appunto.
La famosa.
zombie dei Cranberries, ovviamente. Sì, come non metterla?
Come non metterla, veramente. Questa canzone penso l'abbiano sentita chiunque.
Anche i feti l'hanno sentita.
Ancora sì, vabbè. Sì, è stato un po' truculento come affermazione, però vabbè. Stavamo parlando
stiamo parlando di zombie.
In effetti,
figlio
sì.
mio, non è che puoi lamentarti.
E prima di questa simpatica canzone stavamo parlando della differente concezione che c'è sulla figura dello zombie, no? E su come anche sulle origini dei morti viventi, perché originariamente nella tradizione, come appunto per esempio nella notte dei morti viventi di cui vi parleremo tra un pochino, lo zombie è appunto
più che altro un infetto, più che altro una specie, cioè un evento esterno che risveglia
esatto.
i morti. Invece tradizionalmente appunto ha più che fare con la religione, o comunque con cose divine, no? Che morti
resuscitano banalmente appunto dal cimitero, no? La classica ambientazione del cimitero da cui la tomba da cui esce una mano putrefatta e vengono fuori gli zombie.
Esatto, diciamo di solito ha a che fare la magia o comunque stregone o comunque appunto eventi sovrannaturali di
sì,
questo tipo.
Sì, anche
qua.
Semplicemente cioè quando si parla di apocalisse zombie si intende proprio apocalisse, nel senso che il modo in cui appunto Dio dà fine agli esseri viventi, no? E per moltissimo tempo gli zombie vengono caratterizzati quasi esclusivamente in questo modo, no? Quindi come appunto una piaga naturale, tra virgolette, che si risveglia e che rischia di decimare completamente
l'umanità,
esatto. E il primo film appunto a utilizzare lo zombie, diciamo, come diciamo, figura pop, se non vogliamo, se mi passate il termine, diciamo, è appunto La notte dei morti viventi, come abbiamo detto, che è un film del 1968, sì, di Romero.
Sì, che ha fatto tutto, l'ha diretto, sì. scritto, fotografato, montato e musicato, dice Wikipedia.
E quindi...
Quindi è vero.
Perché era un musical.
No, pensa, è così famoso Romero che addirittura c'è il carro funebre di GTA, si chiama così.
È vero.
Quando tu entri dentro si chiama Romero. Carino, un carino tributo.
Sì, è considerato il padre degli zombie utilizzati nella cultura pop, nella cultura nerd.
Esatto, e qua gli zombie sono risvegliati tipo da una sonda che
sì.
cade giù da Venere, che con le radiazioni risveglia questi morti viventi e ci sono di tutto il mondo.
Sì, sì, certo.
Quindi è la prima vera apocalisse zombie.
Sì, e questa qua addirittura è una motivazione ancora diversa, no, da quella tradizionale e da quella un po' più moderna. Quella un po' più moderna è quella dell'infezione, della malattia sostanzialmente. Quindi gli zombie sono sì morti, ma tendenzialmente sono morti da poco, possiamo dire questa cosa.
Sì, 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 sì. O comunque hanno quell'aspetto lì decomposto e così per le varie botte che prendono in giro.
Sì,
perché
sì.
lo zombie non è troppo intelligente, quindi se rimane chiuso in una porta un braccio se lo rompe.
Questa è la definizione di zombie.
Si spaccano le braccia così.
Eh sì, si sa. Common knowledge.
Non l'hai visto.
No, comunque appunto è quella del virus, no? Pensiamo a Resident Evil, di cui ovviamente parleremo dopo, di Left 4 Dead, di cui parleremo dopo. Comunque sono queste persone...
per il gran finale.
Sì, tutto per il gran finale, scoppiettante. Comunque sono appunto infetti, no? Quindi gente malata che ha sta malattia...
Che appunto prende il cervello e quindi permette alle persone di essere in una specie di stato, direi vegetativo, yeah. ma in realtà no, perché...
Vegetativo da una parte, dall'altra invece animalesco quasi, no? Perché hanno questo istinto di mangiare carne umana
o cervelli, se a seconda
nella tradizione cervelli, sì, che appunto, cioè, sono mossi solo da quest'unico istinto, ma
anche se non hanno lo stomaco. Questa è una cosa che non ho mai capito, perché alcuni
perché cerchiamo un po' di razionalità in questo fenomeno zombie, eh? Dici, perché alcuni
non hanno lo stomaco, proprio perché nella decomposizione magari è una parte che è stata eliminata e però nonostante questo hanno fame, oppure gli manca una mascella ma mangiano.
Vabbè, ma appunto è l'istinto, no? Che li spinge a mangiare.
Anche se
non possono.
Esatto, e anche se non è che morirebbero
no,
senza
certo.
mangiare. Però...
Infatti hanno proprio l'istinto di uccidere. E anzi, diciamo che dal punto di vista del virus è quasi comprensibile, no? Perché il virus cosa vuole fare? Vuole diffondersi.
Eh sì,
quindi
sì.
Il morso di uno zombie ti trasforma in uno zombie, quindi altra il virus volta, sì, sì, sì. Si diffonde. Quindi da quel punto di vista può essere spiegato.
È che anche questa cosa qui è un, mi sa che è un'introduzione di Romero, il fatto che il morso, comunque la ferita di uno zombie, ti trasformi lentamente in uno dell'orda, diciamo.
Sì. Beh, c'è anche un altro film che unisce un po' i due aspetti, quello religioso e quello appunto della malattia, no? quello scientifico, che è REC, un film appunto uscito...
Nel 2007 mi sembra,
sì.
Che è di origine spagnola.
Sì, esatto, perché poi hanno fatto anche il remake americano,
esatto,
che
sì.
Fa schifo, e quindi se dovete vederlo
guardate l'originale.
Sì. Uno dei primi film in found footage, quindi finta videocamera amatoriale sostanzialmente.
Esatto.
È in realtà una quadrilogia, sono quattro capitoli, gli sì. Ultimi due non sono più in found footage e fanno schifo, mentre i primi due sono in found footage e sono più carini.
Ma il 3 sembra che sia il peggiore di tutti.
Sì, però anche il 4 che è uscito da poco
si difende,
scherza,
bene.
Esatto. Dove appunto questi infetti sono appunto infetti, quindi però si scopre che la malattia
in realtà
è una possessione demoniaca, quindi c'è una sorta di via di mezzo fra
però questa possessione demoniaca si passa anche attraverso la saliva, quindi
sì.
Non necessariamente un morso, ma il contatto con la saliva,
sì,
dell'infetto trasmette questa possessione demoniaca.
Quindi appunto è una via di mezzo molto carina ed è forse anche uno dei motivi per cui questo film ha avuto successo, no? Perché comunque introduce una componente, diciamo,
esoterica.
Sì, esoterica, ma anche un po' innovativa, cioè nel senso non è il classico virus, non è la classica resurrezione, è una via di mezzo. Comunque i film appunto ambientati sugli zombie sono
davvero tanti,
sì.
È un fenomeno che ha rivoluzionato un sacco di ambiti e anche la parodia, evidentemente,
sì.
Perché appunto c'è uno dei film che è stato forse più apprezzato tra i film demenziali, che è appunto L'alba dei morti dementi.
Shaun of the Dead, che è anche qui un gioco di parole da The Night o comunque The Dawn of the Dead, che appunto sono i film di Romero,
sì,
più famosi.
O il successivo, esatto, se non è il primo è il
sì.
Capitolo secondo.
Dove appunto viene parodizzata, no, questa trasformazione in zombie da parte degli esseri umani. E è un film molto bello da guardare assolutamente.
Fa un sacco ridere ed è piaciuto anche a Romero stesso e
sì,
anche a un sacco
infatti.
Di... È un sacco di registi famosi.
Sì. Beh, comunque diretto da Edgar Wright. Oggi non ce la posso fare con le pronunce, ma insomma avete capito. E quindi assolutamente da guardare. E, comunque non vogliamo togliere lo spazio ai nostri amici che si occupano di cinema in Radio Statale, che ce ne sono già abbastanza. E ve ne parleranno loro di sicuro meglio di zombie movie prima o poi. Ci ascoltiamo un'altra canzone?
Ci sentiamo Ghouls.
Yeah.
E avete ascoltato Goals dei Wooden Ships,
scritto con una J in mezzo da qualche parte, ma,
ma sì, suppongo si pronuncia Gips.
Gips.
È un po' zombie anche questa nella pronuncia, mettiamola così.
Proprio così.
E passiamo a parlare dei fumetti dedicati agli zombie.
Esatto, e come non citare The Walking Dead. The Walking Dead.
Volevo sorprenderti con una battuta simpatica, ma non ci sono riuscito. E al prossimo blocco mi rifarò.
Comunque, The Walking Dead, che è un, appunto, un fumetto americano, sì, scritto da Robert
Forse
Kirkman.
Non tutti lo sanno, che parte, inizia come fumetto.
Esatto, esatto. Quindi la serie TV che va in onda su AMC, mi sembra, sì, il canale americano, è ovviamente tratta da questo fumetto qui, che è scritto da questo signorino qua, che si chiama Robert Kirkman, e ormai ha qualche annetto questa,
sì,
serie.
Sì, perché è iniziata nel 2003 e quindi ha praticamente 12 anni.
12 anni.
E quindi va tuttora fortissimo.
Sì, poi gode di una nuova giovinezza grazie a, appunto, allo sprint dato dalla serie TV.
Il quale però non gode dello stesso sprint.
Ormai no, però le prime... Allora, io non la sto seguendo. Ho letto qualche fumetto, però la serie TV mi hanno detto no, non guardarla, è una merda.
Sì,
Invece so che le prime stagioni in realtà... in quanto anche più fedeli forse al fumetto, sono abbastanza decenti.
Sì, sì, in effetti sono le stesse voci che sono giunte a me. Però appunto, parlando del fumetto, invece la storia è sempre, cioè mantiene sempre dei ritmi molto elevati e molto... è seguita da moltissime persone, ha vinto anche un sacco di premi soprattutto.
Ma perché? Cioè, ha una particolarità. Gli zombie alla fine sono quasi un contorno, c'è l'apocalisse,
sì, è
zombie,
vero,
è vero, ma la cosa che più emerge è il rapporto tra gli esseri umani, tra i sopravvissuti,
esatto,
che appunto si scopre che il vero pericolo, più che gli zombie, che qua sono intesi nel senso abbastanza classico, cioè camminano piano, sono stupidissimi, quindi...
Sì, hanno la loro caratteristica è quella di imitarsi fra loro. Quindi quando uno inizia a camminare, gli altri lo vedono camminare, quindi diventano questa orda di persone che non morte, che camminano, e quindi appunto fanno paura per questo, no?
Sì, però appunto è abbastanza facile, sì, eluderli, no? Per esempio con un rumore forte, una sirena o qualcosa del genere, loro sono attratti dal rumore, quindi li puoi schivare. Il vero problema per i sopravvissuti sono gli altri sopravvissuti che,
sì,
rivelano il lato peggiore di sé durante appunto un'apocalisse, e quindi bisogna stare attenti alle altre persone.
E sì, anzi, appunto, diciamo che The Walking Dead risponde al quesito: cosa succederebbe agli esseri umani se scoppiasse una apocalisse zombie? E molti di loro, appunto, seguendo il semplice istinto di sopravvivenza, non sarebbero tanto carini e gentili come lo sono,
esatto,
nella vita normale.
Esatto, esatto. Cioè, una persona anche solamente ferita da uno zombie dice no, è meglio spararle subito in testa, che così ci leviamo il problema, io non mi voglio portare un peso dietro,
sì,
Con una certa leggerezza, quando comunque parli di una vita umana, che in un mondo in cui stanno sempre più diminuendo è forse qualcosa di prezioso, però...
Eh sì, questa nota amara. Però in realtà c'è anche un altro fumetto di cui vi volevo parlare, molto più cacciarone.
Ovviamente, diciamo, ma adesso capirete anche perché.
Che è in realtà una miniserie chiamata Marvel Zombie. Cosa succede in questa miniserie? Praticamente racconta un universo parallelo che in realtà era stato introdotto in Ultimate Fantastic Four, in cui appunto in un episodio, cioè in un episodio, in un albo, Reed Richards finisce in un universo parallelo abitato da appunto zombie, cioè personaggi Marvel zombificati. E quindi questa idea è piaciuta così tanto da volerne fare una miniserie a sé stante, ambientata appunto in questo universo in cui sono diventati tutti zombie, e ovviamente i supereroi, essendo più forti delle persone normali,
sono super zombie
e sono praticamente quasi gli unici rimasti alla fine, perché le persone normali sono scomparse. E questi zombie praticamente quando sono sazi riescono a recuperare un minimo di raziocinio, mentre quando hanno fame vengono appunto sono spinti da questo istinto
troppo
forte
per
di
poter
mangiare,
anche solamente pensare. Sì, quindi anche qui in realtà non è troppo fedele allo stereotipo, però
no,
d'altronde sarebbe una serie noiosissima se i supereroi si comportassero come zombie, perché non penserebbero a niente, farebbero tutto il santo giorno.
Ma infatti i primi numeri di questa miniserie sono abbastanza privi di trama, nel senso si fanno vedere, cioè la particolarità è far vedere gli eroi come li intendiamo noi, trasformati in zombie. Nelle serie successive invece si cerca di dare una trama, si cerca di scoprire da dove arriva questo contagio, e si introducono un gruppo di sopravvissuti guidati da Magneto, che appunto hanno resistito a questo virus e cercano in tutti i modi di fermare il contagio e riportare il senno nei loro amici, sì, trovare una cura.
Perché poi questa specie di virus si diffonde anche in altri universi, in altre galassie, quindi è una minaccia che sta decimando appunto tutto il multiverso Marvel, e quindi bisogna trovare una sistemazione al più presto. E tra l'altro è stata scritta, se non mi sbaglio,
sì, dillo, tenetevi forte,
sempre da Robert Kirkman, quindi esatto. Si vede che lui con gli zombie proprio c'ha sta
questa passione.
Se puzza di cadavere allora mi piace, penserà Robert Kirkman.
Così. E comunque sono veramente, cioè insomma non è una serie proprio imperdibile, mettiamola così, però è simpatica,
è carino e diciamo che cavalca l'onda degli ultimi anni di questa passione per il pubblico, per i nostri amici non morti.
E poi è molto truculenta, quindi insomma se volete vedere
un po' di splatter,
un po' di splatter gratuito.
Spider-Man perde una gamba tipo, sì, a un certo punto.
Beh, ma Spider-Man per esempio, ecco, una cosa un po' drammatica, perché appunto alcuni zombie riescono, cioè reagiscono in maniera diversa, no? Peter Parker mangia sua moglie Mary Jane
e la zia
May. Sì, esatto,
sì, in un momento in cui aveva davvero troppo appetito, invece di avere le chipster, non aveva le chipster, e quindi si mangia
proprio un essere senza cuore.
Si mangia Mary Jane e si mangia zia May, che poi zia May insomma mica sarà stata poi così buona.
Un po' stantia.
Vabbè, tanto valeva mangiare un altro zombie.
No, a proposito invece di un altro fumetto sempre degli zombie, cioè zombie un po' particolari, possiamo citare Crossed, che questa serie anch'essa abbastanza recente, dove non sono proprio zombie tradizionali, perché c'è sempre questa malattia che si diffonde, gli esseri umani sono sull'orlo dell'estinzione eccetera eccetera, però questa malattia è particolare perché appunto fa comparire una croce disegnata sulla faccia delle persone,
da cui il nome del fumetto.
E però qual è l'effetto di questa malattia? Che fa scaturire gli istinti peggiori dell'essere umano. Quindi chi viene colpito da questa malattia diventa un assassino, uno stupratore.
Tutti i lati peggiori di una persona vengono fuori una volta che è contagiato da questa malattia.
Che si trasmette attraverso appunto liquidi corporei in generale, no? Quindi appunto per questo gli stupri
sono un problema nel mondo di Crossed, perché diffondono questa malattia qui.
Sì, diciamo che questo fumetto è iniziato molto bene, con delle premesse molto buone.
Sì, in effetti sembrava interessante, esatto, no? Andare a vedere il lato oscuro che si nasconde in ogni persona.
Però adesso è diventato anche questo veramente un fumetto da leggere per il puro gusto dello splatter, insomma non ha molto da offrire.
Sì, è diventato un po' fine a se stesso, ha perso la spinta diciamo un po' psicologica dell'inizio, quindi è... si perde un pochettino.
Sì, insomma adesso la usano per
dire vediamo quando questo
fino a che punto possiamo spingerci con le cose scabrose. E comunque se trovate ancora i primi numeri, leggetela perché può essere interessante. Ci ascoltiamo Glory di John Legend.
Legend è Common.
When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be
no man, no weapon formed against. Yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us.
Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory,
oh.
Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing. Our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes.
Glory di John Legend featuring Common, cioè in realtà insieme.
Sì, non è proprio una featuring, però non so la differenza tra quando si mette e quando si mette featuring. Quindi ci sono queste
mi piace,
due entità che hanno fatto questa canzone che speriamo vi sia piaciuta.
Ok, va bene, sono contento che hai tenuto la spiegazione concisa per una volta. E insomma, siamo ancora in tempo per parlare di altri zombie e di parlare di nuovo di The Walking Dead.
Esatto.
Perché come vi abbiamo un po' spoilerato prima, il vero successo della serie, ahimè, cioè ahimè nel senso perché il livello qualitativo non è lo stesso del fumetto, è stato raggiunto grazie alla serie TV, iniziata nel 2010, mi pare
e... anche a me, forse 2011, no. Non so, comunque sì, quegli anni lì, 2000, sì. Intorno al 2010.
No, 2010. E che appunto...
mi ricordo così.
No, calmo. E che appunto presenta una situazione simile a quella del fumetto, almeno all'inizio, per poi svilupparsi in maniera... quasi, non proprio indipendente, però molto inedita, mettiamola così.
Diciamo che si è presa un po' di libertà. Poi sì. Kirkman rimane lì a supervisionare, però noi sappiamo i supervisori
benissimo che
in realtà...
il supervisore esecutivo in realtà
prende solo i soldi per il fatto di aver generato quella proprietà intellettuale.
Un saluto da Akira Toriyama a Dragon Ball Evolution.
Esatto, proprio a quello mi riferivo. Bravo,
è rimasto sempre nei nostri cuori. E appunto, come abbiamo detto, la serie fa schifo. No, vabbè.
No,
diciamo
non
che
è vero.
Le prime serie sono molto
ha vinto
molto
anche
meno.
Un po' di premi, sì. Dai, adesso diciamola tutta.
Grazie Awards. No, vabbè, smettila. Anche premi positivi. Però in questi ultimi anni si è un po' andata.
Sì, sì, sì. Poi vabbè, c'è quel meme ormai che mi ha anche rotto un po' le palle,
sì.
Di Rick.
Come tutti i meme alla fine. Cioè, tutti rompono le palle.
Sì, alla lunga sì. Zero Calcare ha fatto una bella tavola riguardo a questa cosa qui.
Un saluto anche a Zero Calcare.
Insieme a
Kierkman. Insieme.
Che ci seguono appassionatamente, si sa.
Si sa. E niente, però appunto la serie, avendo un successo strepitoso a livelli di ascolti, andrà avanti... Vita
sì,
naturale
fino all'esaurimento score.
Sì, anche perché con appunto il materiale del fumetto in realtà potrebbero andare avanti all'infinito.
Sì,
però
il fatto
loro
che
hanno deciso di inventare.
Il fatto è che appunto è un tipo di storia che alla fine ti apre infinite strade, perché tu puoi prendere un gruppo di sopravvissuti in qualsiasi parte del mondo, non per forza degli Stati Uniti o comunque.
Tant'è vero che appunto hanno annunciato lo spin-off di The Walking Dead. Quindi...
Ecco, vedi? Che si intitola? Sempre The Walking Dead?
No, non mi ricordo.
Comunque, vabbè, sempre quella roba lì. E una roba bella che però hanno tratto da The Walking Dead, veramente
esatto.
Bella. È il videogioco di The Walking Dead.
Sì. Che anche... E non parliamo di Survival Instinct, che è uscito appunto per le piattaforme più mainstream e che fa schifo anche quello.
Sì, ma che cos'è? Uno sparatutto tipo?
Non mi ricordo, però so che è ispirato a The Walking Dead, la serie, quindi insomma.
No, invece questo qui è un'avventura grafica sviluppata dalla Telltale, che come ormai saprete amo. E si sviluppa con dei personaggi che mi sa che non c'entrano niente con quelli del fumetto, o che forse sono citati, non lo so, perché appunto nella lettura del fumetto non sono arrivato così avanti da sapere se questi personaggi esistono o no, ma comunque secondo me incarna molto bene lo spirito, diciamo, della serie, perché è tutto basato sui rapporti del gruppo di sopravvissuti che incontri, e di come appunto fronteggiare questa minaccia. C'è anche un po' di parte di azione in cui devi spaccare la testa a qualche zombie, perché anche qui si deve sempre spaccare la testa per ucciderlo,
sì,
definitivamente. Però appunto è molto profonda. Poi c'è la solita bambina che ormai va di moda nei videogiochi, ma è un bel
una bambina simpatica,
ecco,
brava bambina
Clementine. È veramente un personaggio molto molto figo. E io sto aspettando la stagione 3 di questo gioco.
Sì, perché ne sono uscite le prime due.
Le prime due.
Sempre episodi.
Sì, sono 5 episodi in ogni stagione. Sì, perché si chiamano così.
Più un DLC della prima, però.
Sì, esatto. Nella prima c'è un DLC, che però sai che non ho giocato, perché volevo vedere subito la storia, no?
E quindi ho detto,
chi se ne fotte, andiamo subito al sodo. Ed è veramente, veramente figo.
Sì.
Però non voglio dare troppi dettagli sulla trama, perché davvero è stupefacente.
No, e poi la cosa bella è che appunto tu hai una serie di scelte, senza appunto entrare troppo nella trama, che influenzano direttamente il gioco.
E parecchio.
Parecchio, esatto. Quindi in realtà la trama si può spoilerare fino a un certo punto.
Sì, perché
appunto
dipende dalle scelte che fa un personaggio poi alla fine.
Esatto. Va bene, allora ci prendiamo un'altra pausa e poi torniamo con le Nerd News. Ed è arrivato il momento delle nerd news che tutti voi stavate aspettando con trepidazione, neanche fosse un cervello da servire a uno zombie.
Bello.
Ti è piaciuto?
Davvero
così?
Fantastico. Va bene. Non ho capito perché ancora non fai gli spot commerciali, davvero.
Non faccio il comico di Colorado. È una bella
domanda. Quello perché forse hai ancora della dignità.
Giusto, esatto, mi hai sgamato subito. No, adesso vi commuoverò parlando di questa cosa, ossia del Red Nose Day.
Podi, che cos'è? Podi.
Cos'è il Red Nose Day? È una giornata che è appunto...
Del naso rosso.
Del naso rosso, che è quello dei clown che lavorano in ospedale, ovviamente. È appunto una giornata in cui la televisione americana collabora e... appunto fanno una serie di show tutto il giorno, poi soprattutto la sera,
per sensibilizzare
l'opinione pubblica, e invitano a donare, insomma è il nostro Teleton fatto però molto molto meglio, con personaggi veramente famosi come Coldplay, che hanno deciso di collaborare niente proprio di meno che con l'intero cast di Game of Thrones. Infatti in questo Red Nose Day c'è una serie di sketch comici, no?
Sì, che stanno organizzando tipo un musical, sembra.
Sì,
che
no, poi dico non so... in generale ci sono degli sketch comici e dove appunto partecipano vari attori famosi, e in questo qui i Coldplay e gli attori di Game of Thrones organizzano per finta un musical. Musical comico, ovviamente. E su internet hanno diffuso, sia su YouTube che appunto sulla loro pagina Facebook, hanno diffuso questo video di 12 minuti, che è la versione integrale.
Sì, con tutti i vari sketch che hanno pubblicato. Sì. Si vedono i personaggi del cast di Game of Thrones che cantano e che sono in situazioni anche un pochettino imbarazzanti.
Sì, perché per esempio c'è l'attore di Theon Greyjoy che incontra...
quello di Ramsay.
Bolton.
Che si fissano un istante e poi si abbracciano, poi come... si abbracciano... vecchi amici.
Esatto. Oppure Jon Snow che dedica una canzone a Ygritte e Ygritte che dice a Chris Martin "You know nothing, Chris Martin", cose di questo tipo.
Sì, però, perché lo cazzia, no? Gli dice sì, tipo "No, guarda, questo pezzo non mi piace", sì, e lei dice "No, non è vero, è perfetto così.
You know nothing, Chris Martin". Però la parte che preferisco è Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen, che canta Rastafarian Targaryen. E io spero che queste canzoni le pubblichino veramente, perché veramente potrei comprare l'album delle sì, canzoni comiche di Game of Thrones. Poi c'è Closer to Home, che è la canzone che Jaime Lannister dedica a Cersei, e viene presentata come la prima canzone d'amore dedicata a un incesto. Cioè, non puoi non volere un album del genere.
In effetti sì, è tutto molto carino ed è... fa tutto molto ridere,
sì,
devo dire.
Quindi oggi guardate il video e pregate insieme a noi che esca questo album di canzoni da musical, insomma.
Esatto, adesso vabbè, continuiamo diciamo con il regime televisione, ma più in...
cioè, più che altro filmico.
Sì, sì, filmico, bravo, più che televisione, sì, perché parliamo di cinema.
Quindi non c'entrava niente
con la TV, parliamo di Suicide Squad, che è il film della DC che è in prossima uscita, bravo, così. E niente, sono arrivate nuove immagini dal set, si vede Joker nel set, il nostro amato Jared Leto, ed è stata confermata la presenza di Batman,
sì,
in questo film. Non sappiamo quanto inciderà Batman in questo film, ma ci sarà, e quindi io andrò a vederlo. Fine della notizia.
Beh, in realtà la notizia è anche, riguarda il fatto anche i famosi tatuaggi del Joker, di cui appunto tutto il mondo nerd sembra voler esprimere la propria opinione, perché c'è gente che dice "Ah, quanto sono fighi, ah, quanto sono brutti, ah, così, ecco lì". In realtà hanno fatto una mossa un pochino, come dire, un po' criticabile, diciamo, perché avevano presentato il Joker con i tatuaggi nell'immagine.
Sì.
Poi hanno detto no,
che si tiene i capelli.
Esatto. E poi dicono no, non avrà veramente tatuaggi il Joker, non vi preoccupate, è solo per far capire che tipo di personaggio è. E poi in realtà le prime immagini del set hanno mostrato che in realtà i tatuaggi ci sono veramente.
E beh, quindi, ma perché sarebbe stata una retromarcia ridicola, secondo me. Secondo me ormai l'hai caratterizzato così il personaggio, vai avanti così, cioè fregatene di quello che pensa la gente, secondo me sbagliano.
Sì. Sì, no, sono perfettamente d'accordo, però insomma staremo a vedere. Beh, ormai comunque ce li avrà, insomma, se si è visto sul set ce li avrà. Quindi datevi pace.
Magari
e
se li
avanti.
Fa durante il film, sì, magari esatto. Nel film un certo si vede 15 minuti di lui che fa
che bello!
Mentre gli tatuano la fronte.
Che non è tatuata, però andiamo avanti. E siamo arrivati all'angolo di diciamo, serie TV, delle novità divertenti appunto sulle serie TV in generale, perché sono state date alcuni annunci questa settimana. Il primo che mi interessa particolarmente è che Greg Grunberg torna a fare Matt Parkman in Heroes Reborn, che è appunto il sequel di Heroes, e appunto lui era uno dei personaggi storici, è apparso fin dalla prima serie, e quindi anche lui si unisce al cast originale per continuare questa serie TV che appunto speriamo andrà bene. Invece recuperiamo anche un'altra notizia che avevamo dato un po' di tempo fa, che riguarda Twin Peaks. Infatti avevamo detto,
infatti non ci credo, cioè davvero ha funzionato
ha funzionato, che la nuova stagione di Twin Peaks non avrebbe avuto David Lynch alla regia, perché si era lamentato che la produzione aveva messo a disposizione un budget troppo basso. Gli attori avevano fatto una specie di petizione per riavere indietro, cioè David per convincere Lynch, David Lynch,
sì,
a tornare indietro.
Detto, Twin Peaks senza di te è come un poliziotto senza ciambelle.
American
ridere,
humor.
Però a quanto pare è stato convinto David Lynch con queste cose.
Il tuo American humor non ti lascia mai, Daniele. E infatti David Lynch è tornato. No, infatti è assolutamente vero. E David Lynch alla fine si è convinto a tornare, e quindi adesso tutti i fan di Twin Peaks possono tirare un sospiro di sollievo e godersi questa serie tutti insieme. L'ultima notizia riguardante le serie TV riguarda Supergirl, di cui avevamo parlato settimana scorsa, nostro malincuore, che è sostanzialmente Il Diavolo Veste Prada con la cugina di Clark Kent, sostanzialmente.
Esattamente.
E ovviamente l'unica serie di cui non ce ne fregava niente di vedere il primo episodio, hanno leccato il primo episodio.
E
fa schifo, proprio come sembrava, è incredibile! E quindi potete andare a vederlo e lamentarvi insieme a noi.
Esatto, guardatelo, che così smenano più soldi possibili, perché è veramente una produzione pessima.
Esatto.
Ma che appunto mi sa che già la settimana scorsa avevo già espresso questo problema. Il problema non è tanto la serie TV, perché serie TV sì, farà schifo, gli attori saranno scarsi, quello che vuoi. Il problema è proprio la materia prima, il supereroe, che è sbagliato, ma
che tra l'altro è stato caratterizzato esattamente come Superman, anziché come il suo vero, cioè nel senso, perché non potendo utilizzare Superman nella serie TV, l'hanno caratterizzata in quel modo, quando in realtà nel fumetto ha tutta un'altra storia. Comunque, vabbè.
Forse più decente.
Sì, e tra l'altro è il minore dei mali di quella serie, quindi pensate un po'. Invece, per quanto riguarda le notizie un po' trash della settimana, ne abbiamo ben due oggi.
Sì,
tenetevi forti.
Dai, una.
Una riguarda i Pokémon, più o meno. Perché infatti sul sito Etsy qualche giorno fa è uscito una serie di Pokéball di cristallo, al cui interno c'era disegnato tramite laser la sagoma di un Pokémon. Queste Pokéball erano veramente fantastiche, andate a cercarle, sono bellissime.
Immagini veramente meravigliose. Beh, sì, perché il Pokémon dentro sembra luminoso. Come...
Sì, beh, sì, appunto, essendo disegnato col laser, appunto ha questo
effetto.
Ha
questa luminescenza,
esatto.
Sì.
Che tra l'altro si riflette anche sulla sfera di cristallo, quindi è veramente molto bello.
Sì, dà l'effetto di vedere attraverso la Pokéball, di vedere il Pokémon in miniatura dentro la Pokéball.
E cosa è successo? Queste Pokéball erano così belle da essere andate a ruba, sostanzialmente. Ma poiché non si poteva togliere l'ordine delle Pokéball dal sito, cosa hanno pensato bene di fare? Di mettere come prezzo per queste Pokéball
99.999 dollari.
Che è il prezzo massimo consentito su Etsy. E
per scoraggiare, diciamo, nuovi acquisti, perché non ce ne sono più, bisogna produrle, quello che è.
Insomma, hanno avuto un successo strepitoso, e adesso se andate sul sito troverete questo prezzo, che tra l'altro a me fa molto ridere, perché pensa che se c'è una persona disposta a spendere 10.000 euro per comprarla, cosa succede?
Io di dare...
E quindi?
Quindi aspetterà, perché è un deficiente, aspetta e poi gli arriva a quel prezzo lì.
Mi
piace. Che comunque 99.000 quindi mi sa che sono 100.000.
Sì, 100.000 volevo dire, sì, hai ragione. Sì, sì. 100.000 ci sono
come,
dei pazzi.
Come il costo del nuovo Galaxy S6. No, non è vero.
Però quasi.
Però quasi, sì. Infatti costerà circa sui 1.000 euro, costerà 100 euro in più del modello base, a quanto pare. E cosa ha di particolare questo nuovo Galaxy S6 Edge? Che ha tema Iron Man. È uscito oggi nei mercati orientali. Non vediamo l'ora che esca anche nei mercati occidentali per non comprarlo. No, in realtà è molto bello. In sostanza è un Galaxy S6 che è un buon terminale, un buon telefono. Costa un po' tanto. Ma ha di particolare il colore appunto rosso e giallo. I dettagli gialli appunto ricorda l'armatura di Iron Man. La cosa brutta è che dietro c'ha come logo il facciozzo di Iron Man, che se avessero messo il logo delle Stark Industries
sarebbe stato
molto molto più figo. Comunque a quanto pare dovrebbero arrivare nuovi Galaxy S6 a tema, quindi con anche Hulk,
quindi Vedova Nera. Preparatevi, perché
preparate i portafogli, collezionate tutti,
tutti.
I nuovi cellulari Samsung, perché diventeranno le figurine del futuro.
Va bene, quindi con queste le Nerd News sono finite. Seguiteci su Facebook per avere le Nerd News fresche durante la settimana. E ora ci ascoltiamo Candy di Robbie Williams. Candy di Robbie Williams, la canzone preferita di Daniele.
Circa.
Mi piace quando sei passivo.
No, ammetto, no, è una canzone che ho ascoltato un gazzillione di volte, quindi adesso mi è abbastanza neutrale, però appunto l'ho ascoltata un gazzillione di volte perché mi piaceva un casino.
Ah, va bene, ok.
Fine. Ne ho fatto una malattia.
Addirittura.
Come una malattia è quella che c'è in Resident Evil.
Non farlo mai più. E infatti adesso vi parliamo del gioco di zombie per eccellenza. Sì.
Biohazard, come si chiama in giapponese?
Sì, no? Biohazard, perché appunto pericolo biologico, no?
Sì.
E,
Biohazard. Sì, guarda che è così, tipo. Vabbè, loro non hanno la R, è vero?
Lo so.
Non ridere.
Uscito nel 96, nel lontanissimo 96.
Il vetusto 96.
Per PlayStation 1, per la prima PlayStation. E niente, appunto, fu un gioco veramente rivoluzionario per l'epoca, perché introdusse il concetto di survival horror. Anzi, è stata la stessa Capcom, che è la casa produttrice del videogioco, per chi non lo sapesse, a dire: ragazzi, questo videogioco
è un survival horror. E che cosa vuol dire survival horror, Capcom?
È Resident Evil. E basta, perché
e così è nato il genere.
Però è vero, perché la caratteristica qual è? Non è quella di ammazzare più zombie possibili, fare carneficine a destra manca, come potrebbe venire in mente pensando a un gioco di zombie, no? Ma è quello di sopravvivere avendo delle munizioni molto
abbastanza limitate.
Sì. Ed è il motivo per cui io da piccolo perdevo sempre questo gioco, perché non capivo esattamente. Perché io ero uno di quelli che vedeva un nemico e
iniziava a sparare un sacco di colpi, mancandone per 9 volte su 10, e quindi poi non avevi più colpi,
scappare,
poi morivi. Ecco.
E,
so perché. È uguale da questo lato del tavolo.
Lo so. E, sì, in realtà, appunto, il gioco, benché tu impersoni dei poliziotti, devi sopravvivere il più possibile. Sei in questa villa da cui deriva il nome del primo episodio, appunto, Resident, no? Questa residenza, questa grande magione. E poi ci sono anche animali zombie. Ci sono corvi zombie, ci sono cani zombie,
perché appunto
ci sono zombie.
Questa malattia appunto colpisce tutte le creature viventi e le trasforma in questa specie di...
Zombie. E vabbè, la serie ha avuto 1 milione di seguiti e...
Non so cosa siamo, 7, 8?
Al 6.
Mm. Beh, 7.
Sì, il prossimo è il 7, nel senso. Però c'è stato tipo Resident Evil 0, Nemesis 3.5, 4.2.
Quindi anche 9-10 in realtà,
sì,
contando
sì,
tutti i capitoli.
Sì. E lo stesso primo capitolo ha avuto 1 milione di remake o comunque rivisitazioni.
Non sono mai abbastanza.
E qual è il problema? Che negli ultimi capitoli la componente survival horror è stata buttata letteralmente nel cesso per dare spazio a invece una...
più action,
molto
più sparatutto,
più action. Sì.
Immagino.
Diciamo che il 4 è stato osannato dalla critica, soprattutto paradossalmente la versione Wii, dove erano inseriti dei movimenti col controller,
da fare col controller.
Sì, perché c'erano i comandi di reazione nel 4, e nella versione Wii questi comandi di reazione venivano fatti attraverso il nunchuck. E Resident Evil 4
figo.
Sì, infatti Resident Evil 4 viene ritenuto uno dei giochi per Wii più riusciti, perché è quello che sfrutta meglio la periferica, il Wiimote.
Sì.
Però dal 5 in poi, diciamo, la situazione è andata a peggiorare. Il 5 è quello ambientato in Africa, che è stato oggetto di una critica razzista veramente stupida, perché gli zombie sono tutti neri. Ma va,
Africa, sì, se la malattia ha colpito l'Africa, quegli zombie saranno di colore. Pensa un pochettino. È anche razzismo nei confronti delle gazzelle, in quanto le gazzelle vivono in Africa. Mannaggia, non ci sono cani o
gazzelle zombie, sarebbe divertentissimo. E diciamo che infatti il problema del colore della pelle degli zombie era veramente l'ultimo problema di quel gioco.
Anche perché una volta che è marcito, nel senso, poi è anche verdino.
La morte ci rende uguali, d'altra parte.
E infatti, mamma mia, che poesia.
Che poesia. Vin Diesel, citazione.
Onore e rispetto.
E niente, appunto, un saluto a Paul Walker, che appunto ci saluta, cioè, ci segue anche lui da zombie. E, insomma,
sei una bestia.
Un pochino. E vabbè, quindi appunto Resident Evil 5 era accusato di essere uno dei capitoli più action del...
Sei pianta, davvero pessimo.
Pianta.
Ok, riprendo un contegno.
E appunto Resident Evil 5 è stato uno dei capitoli più, più discussi per questa componente action. Invece il 6 è, hanno voluto tentare un ibrido, un'ibridazione, perché l'hanno divisa per capitoli proprio. Quindi c'è la storia di Leon, che è il protagonista dei primi, dei primi capitoli, in cui appunto c'è la componente survival horror maggiore. E poi invece altri, altri episodi invece avevano una componente action maggiore, insomma. Hanno provato questo ibrido che è fallito miseramente.
E beh, ma perché? Cioè, alla fine tu ti sei costruito, diciamo, il gruppo di fan su il fatto che tu hai prodotto un gioco survival horror. E poi vuoi andare incontro alle esigenze dei nuovi giocatori, del mercato che effettivamente sta cambiando. Sì. Cambiando rotta, ma così snaturi il gioco.
Quindi volevano vendite facili.
Ma le hanno avute? Mediocre, no? Cioè, sì. Non è stato il blockbuster,
no.
Proprio. Ed è un vero peccato, perché è una serie che...
Beh, hanno puntato più ai soldi facili, magari non introiti straordinari, ma dignitosi, però facili, appunto.
Sì, senza rischiare. In effetti, fare oggi un survival horror puro, appunto, non è semplicissimo.
No, più che altro hanno spostato l'idea di survival horror sugli spin-off. Tipo quello uscito per 3DS, che però è uscito per 3DS, capito?
Sì, cioè, quindi adesso, con il rispetto che porto verso questa console che possiedo, però diciamo ti dà un livello di immersione diverso,
sì, diverso
rispetto
sì.
alle console, le sorelle maggiori, sì, chiamiamole
sì,
così.
Sì, sì.
Però non è l'unico videogioco a cui è successo questo. Pensa a Dead Space, che ha seguito più o meno la stessa
identica rotta, sì.
Infatti il primo è molto survival horror, gli altri sono diventati... praticamente
spara tutto. Ma torneremo a parlare di spara tutto zombie, però prima ci sentiamo una canzone,
un altro zombie, però questa volta di
Jamie T.
She sees apart from me, possessed behind the eyes, and apart from the frightening, the moaning, the biting, seems to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen. Could have been the love machine. No dream, concrete, walking like a zombie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Could have been a dirty rain. No pain, no gain. Walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's so crazy. See a man is falling apart. She's on the road.
Like a song.
Zombie di Jamie T. Questa canzone l'ho suggerita io, se vi può interessare.
No, e... non ci interessa.
Va bene.
No, non è vero. Come vedete anche il contributo di Erin
è valido ogni tanto.
Anche
sì. Non sempre. Parliamo degli FPS zombie.
Parliamo degli FPS zombie. Partiamo dalle origini. Da House of the Dead.
Sì.
Dead. Che è un gioco a cui tutti gli esseri umani hanno giocato, perché era un cabinato, in sostanza.
Sì.
Vecchio, dell'annata del 97.
Sì, in realtà è uscito un anno dopo Resident Evil.
Sì, quindi si vede che i tempi erano maturi. E però si basa, non è un survival horror ovviamente, tu hai la tua pistolina, quella delle sale giochi, spari agli zombie che compaiono sullo schermo e ricarichi puntando la pistola
verso il basso
e devi uccidere 4 boss, mi pare. Hai 3 misere vite a disposizione, con un solo gettone ovviamente. E ogni volta che vieni colpito anche dall'attacco più stronzo perdi una vita, e quindi è un giochino parecchio impegnativo.
Sì, dai.
E ovviamente io guardavo solamente i più grandi giocarci, perché io non...
è il momento commozione.
Sì, sì. Non riuscivo ad avere la coordinazione
per
superare i primi 20 secondi di gioco senza spendere tutto lo stipendio dei miei genitori.
Ma lo sai che questo gioco aveva ben 2 ending, un bad ending e un good ending?
Davvero?
Cioè, se raggiungevi un... perché la trama è molto facile, insomma, uno scienziato pazzo rapisce la ragazza del protagonista e scatena questa apocalisse zombie. E se raggiunge un punteggio abbastanza alto, la protagonista, che era morta, resuscita per dei motivi X, e se tutti felici e contenti. Se invece non hai raggiunto un punteggio abbastanza alto, la fidanzata del protagonista resuscita da zombie e quindi devi ucciderla.
Ma quindi hai un boss in più?
In più, sì, sostanzialmente.
Beh, meglio.
Vabbè, non è questo il punto è che ci sono due ending, fine, ok?
Va bene.
Invece un altro gioco molto bello, a cui giochiamo entrambi, appunto, se lo avete anche voi, unitevi su
Esatto,
su Steam.
Aggiungeteci su Steam e giocate con noi.
È Left 4 Dead.
Sì, noi giochiamo al 2, sì. Esatto, però anche l'1 ha la sua importanza. È prodotto da Valve,
sì.
Ovviamente la software house che ha creato Steam, che ha creato un sacco di belle cose. Ed è carino perché in sostanza tu hai la tua squadra.
Ci sono due team sostanzialmente.
Sì, hai la tua squadra di amici e un gruppo rappresenta i superstiti, i sopravvissuti. E l'altro invece è al comando di questi zombie speciali e deve appunto uccidere tutti e 4 i componenti del team.
Sì, perché appunto ci sono questi zombie che hanno che appunto sono chiamati
infetti
nel gioco.
Sì, esatto, nel gioco sono ammalati.
Che e i survivor sono persone immuni, no? Infatti vengono feriti, però non si ammalano perché
sì, avranno
immuni,
qualche...
Sì. E appunto questi zombie speciali hanno delle diverse abilità, no? Cioè quello che attrae gli altri zombie attraverso la bile, un altro che sputa acido, un altro che è molto forte fisicamente, eccetera, eccetera. E quindi quando giochi nel versus, nel competitivo, una squadra
ha il comando di
questi zombie.
Ed è abbastanza
divertente
perché appunto tu devi trascinare in pericolo, separare i superstiti e farli mangiare poi dagli altri zombie che comunque continuano a esserci.
Sì,
quindi
ovviamente
all'inizio sembra essere quasi sbilanciato, no? Perché dice loro sono solo 4 contro tutta questa orda di morti viventi, però la gran parte di questi zombie hanno pochissima resistenza e sono stupidissimi, quindi
sì,
in realtà si bilancia così il gioco.
Sì. E invece parliamo di una modalità, per finire questa parte, no? Una modalità ben precisa di un gioco molto molto famoso.
Molto, fin troppo famoso, che è appunto Call of Duty.
Infatti
che...
da...
Cos'è, il 4? Da Modern Warfare?
No,
forse addirittura prima.
Da World at War, mi sembra.
Che però è il
5. World at War, non so i numeri, ho perso il conto di Call of Duty troppi anni fa.
Beh, comunque, se non c'era la modalità esplicita, di sicuro c'era una mod che permetteva di farlo, e comunque è combattere contro gli zombie.
Sì, appunto nel primo capitolo sono nazi zombie, perché appunto sono il zombie della seconda guerra, cioè ambientato durante la seconda guerra mondiale, quindi contro i nazisti, e appunto sono nazisti zombie, no?
Che quindi doppiamente divertente, perché è bello uccidere i nazisti ed è bello uccidere gli zombie, quindi uccidere degli zombie nazisti dà molta soddisfazione. Almeno così hanno pensato. Ha pensato il capo del progetto, si è inventato questa cosa.
E in realtà ha funzionato, perché infatti anche nei Call of Duty successivi questa modalità è stata riproposta più e più volte, tant'è vero che in quest'ultimo capitolo, che è Advanced Warfare mi pare,
chissà
no,
se non è uscito un altro di Call of Duty mentre stiamo parlando.
Tra qualche giorno ci sarà la conferenza Microsoft in cui presenteranno Ghost 2 con due cani.
Due cani e un gatto.
Esatto.
Beh, innovativo.
Pet at Wars. E sostanzialmente in questo capitolo, cioè appunto nell'ultimo capitolo, ci saranno delle specie di zombie futuristici, insomma.
Oh.
Giusto per non cadere nel trash.
Zombie con il jetpack, perché
sì,
no?
Sì, una cosa del genere. E vabbè, insomma, questi sono solo alcuni dei moltissimi
giochi a tema zombie, sì, infatti.
Anche moltissimi giochi FPS a tema zombie, perché
cioè tipo cos'è Dying Light adesso, sì, uscito da poco, esempio. Che vabbè, ha un motore grafico eccezionale, cioè, mi pare un sistema a livelli anche, quindi come dicevamo nella puntata scorsa, che ormai tutto si sta un po' contaminando con il GDR, e quindi vabbè, ha questa particolarità qui, ma secondo me è più bello tipo Dead Island o Dead Rising.
Sì, di cui vi parliamo tra un pochino.
Esatto.
Perché adesso ci prendiamo una pausa con... Volevo prenderti di sorpresa e ce l'ho fatta!
Dai, Headlights. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Get ahead of life, baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side, and I know it's
Robin Schulz con Headlights. E torniamo a parlare dell'ultima categoria che abbiamo individuato dei videogiochi zombie.
Voi non lo sapete, ma tra di noi l'abbiamo chiamata zombie cazzari.
Sì, esatto, perché sono giochi di zombie cazzari, incredibilmente.
No, perché il tema viene trattato, diciamo, con un po' più di leggerezza, sì. Non alla Walking Dead, del dramma psicologico dei sopravvissuti così, ma semplicemente ci sono zombie, sono lenti a camminare, benissimo, carne da macello in quantità.
Sì.
E quindi
uno in particolare di questi ha appunto tale caratteristica che è Dead Rising, sto pensando, no?
esatto, quello nel centro commerciale.
Nel centro commerciale il primo, poi nel secondo una città e nel terzo una città un po' più grande, mi pare.
Credevo fosse una città commerciale.
No, però è probabile. No, appunto, la caratteristica di Dead Rising è la presenza di una marea letteralmente di zombie che
ma tutti molto deboli, sì. In realtà, che quindi rappresentano un problema solo per la quantità, cioè quindi il singolo colpo del nemico non è troppo grave. E la cosa divertente di questo gioco è che si possono costruire le armi e tu sì. puoi attaccare gli zombie con davvero quasi qualsiasi cosa, perché è un gioco che è più orientato, diciamo, agli scontri ravvicinati piuttosto che alle
sparatorie,
alle armi da fuoco, cose del genere. Quindi non sarà raro vedere un giocatore prendere un enorme orso di peluche e scaraventarlo contro questa marea di zombie per farsi strada verso la fine del livello, diciamo.
Sì, ma poi appunto la possibilità di craftare le armi, cioè più che di craftarle, di unire due sì, oggetti armi. Che magari in realtà non sono neanche armi propriamente dette, ma e unirle per formare
una nuova letalissima arma, come
boh, io penso tipo alla sedia, la quella che mi fa più ridere è la sedia a rotelle unita al tagliaerba che diventa un tagliaerba guidabile sostanzialmente.
Quindi tu puoi investire
e tu investi gli zombie e li triti letteralmente.
Fantastico.
E appunto adesso sono andati sempre ad aumentare, no? Quindi appunto prima centro commerciale, poi una città che
sì,
mi pare si chiama Fortune City, che riprende Las Vegas, quindi casino, cose del genere. E poi Los Perdidos, mi sembra sia l'ultima, una città della California molto grande con l'introduzione di veicoli, cose di questo tipo, insomma. E sono andati appunto all'aumento proprio numerico di zombie, perché ce ne sono sempre di più in ogni capitolo che...
Sì, e poi anche la dimensione della zona stessa.
Esatto.
Non è più circoscritta.
Esatto.
Invece un'altra zona che è circoscritta, ma non troppo, circoscritta a un'isola, è appunto Dead Island, di cui parlavamo anche prima.
Sì.
Che sostanzialmente
ha una struttura molto simile, diciamo.
Sì, però questo è più survival horror. Sì. Survival horror, e poi è in prima persona questo. Mi sa che l'altro era in terza.
Sì, l'altro è in Dead Rising, è in terza, sì. E, però anche i toni di questo capitolo sono molto, diciamo, leggeri, sì, non sì. sono particolarmente pesanti. Benché il trailer del primo capitolo abbia tratto in inganno molti, perché il trailer è uno dei più belli, secondo me, nella storia videoludica. Perché, no, è vero, perché praticamente è formato un po' come il film Memento di Nolan, dove praticamente viene raccontata una storia alternando
momenti attuali con
momenti passati. Mm. E quindi, appunto, c'è questa alternanza, cioè momenti futuri a momenti passati, in realtà, in modo tale che alla fine del trailer si arrivi al presente, no?
Mm.
E alla fine di questa storia. Ed è appunto la storia del trailer è molto drammatica, c'è questa bambina che viene presa dagli zombie,
ecco.
E
come dicevamo, i bambini ormai nei videogiochi
sì, infatti,
sono super presenti
e i genitori la salvano, però lei è ferita, quindi alla fine si trasforma in uno zombie, attacca il padre la scaraventa giù dal balcone, insomma una cosa abbastanza cruenta. Il gioco sono tutti dei cazzari allucinanti e fanno vivono la vita molto in leggerezza. E infatti il trailer del secondo, che si chiama Riptide, è molto più leggero, molto più simpatico.
Per non fare pubblicità ingannevole.
Sì.
Comunque qua la cosa divertente è che anche qui c'è un sistema di armi parecchio sviluppato. Infatti ci sono un po' di elementi da gioco di ruolo. Ci sono armi che hanno diciamo una specie di rarità. e vari parametri come appunto i danni che infliggono, la forza, la maneggiabilità, tutti i parametri di questo tipo che appunto ricordano molto un gioco di ruolo, ma in realtà appunto stiamo spiaccicando teste di zombie.
E invece l'ultimo gioco di cui vogliamo parlare, che è anche questo abbastanza cazzone, è Plants vs Zombie, quindi piante vs zombie.
Un vero capolavoro.
Che è un videogioco di strategia, sì, il cosiddetto tower defense.
Esatto, in cui c'è questa orda di zombie che vuole invadere la casa del protagonista, che tra l'altro non si vede mai, e lui deve difendersi piazzando nel proprio giardino delle piante che sparano o hanno altri effetti che aiutano a tenere lontani questi zombie che via via diventano più numerosi, più forti, più affamati e più stupidi, perché faranno sempre più ridere, lasceranno scritti dei messaggi al protagonista per incoraggiarlo a uscire di casa senza le sue piante.
Ma poi è uscito anche uno spin-off che appunto si chiama Garden at War, che è una specie di Left 4 Dead anche qui, perché
sì,
tu puoi impersonificare sia zombie che piante, e gli zombie e le piante hanno delle abilità speciali, insomma.
Devo dire, a me è piaciuto di più il capitolo classico, certo. E ti dirò, è uscito anche il 2 di Plant vs Zombies, ma già quando PopCap era già stata acquistata da Electronic Arts, e si vede, ti devo dire, non è un titolo orribile, questo no, però il primo secondo me era molto molto più carino, molto più divertente.
Va bene, dopo questa carrellata finale di videogiochi direi che possiamo
andare a mangiare cervelli a casa.
Esatto. Vi ricordiamo di seguirci su Facebook alla pagina Nerdwork-Radio Statale.
Certo.
Oppure su Twitter a @NerdworkRS. E ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.